Laudetur Jesus Christus.
Sono le 8 i titoli della Radio Vaticana. Medio Oriente, da stanotte in vigore in Libano la tregua tra Israele e Hezbollah. Oggi nella Basilica Vaticana i funerali del Cardinale Ayuso, alla presenza del Papa. Giubileo, progetto di solidarietà sociale dell'Ordine di Malta per giovani adulti con disabilità. Buongiorno da Luca Collodi. Alle 3 ore italiane, le 4 in Medio Oriente, è entrata in vigore il cessate il fuoco in Libano dopo 2 mesi di guerra aperta tra l'esercito di Israele e l'organizzazione libanese Hezbollah. La tregua era stata annunciata dal primo ministro israeliano dopo che era stato dato il via libera alla proposta degli Stati Uniti, il servizio di Marco Guerra.
Dopo più di un anno di combattimenti, la tregua di 60 giorni dovrebbe porre fine a un conflitto che ha ucciso oltre 3.600 persone e costretto decine di migliaia di residenti nel nord di Israele e centinaia di migliaia nel sud del Libano a fuggire dalle loro case. Ci vorranno ancora giorni però per normalizzare la situazione sul terreno. Bombardamenti sono proseguiti fino a pochi minuti prima della tregua e l'esercito israeliano ha avvertito i residenti del Libano meridionale di non avvicinarsi alle sue postazioni. Netanyahu ha sottolineato che la durata del cessate il fuoco dipende da cosa succederà sul terreno. Se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo. In accordo con gli USA, ha aggiunto, manteniamo la completa libertà militare. Funzionari americani confermano inoltre che le forze israeliane non si ritireranno immediatamente dal Libano. A Hezbollah non sarà consentito di minacciare più Israele, ha detto Biden dalla Casa Bianca, annunciando poi che nei prossimi giorni gli USA lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri paesi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. E poco fa la risposta positiva di Hamas, che si dice pronto per la tregua.
E andiamo sull'altro fronte di guerra, in Ucraina. Il G7 sta facendo tutto il possibile per aiutare Kiev a difendersi, lo ha detto il segretario di Stato americano Blinken in conferenza stampa a Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove ha riunito il vertice G7. Intanto il presidente ucraino Zelensky spinge sugli alleati per accelerare le forniture militari, mentre la situazione si fa difficile nella città di Odessa. Roberta Barbi.
Un sostegno all'Ucraina deciso e senza tentennamenti, questo è quanto emerge dal G7 in corso a Fiuggi e Anagni, cittadine della provincia di Frosinone, dove è riunito il vertice. In conferenza stampa il segretario di Stato USA Blinken ha ribadito l'assistenza militare al paese, esprimendo nel contempo preoccupazione per l'impiego di soldati nordcoreani nelle operazioni russe, un apprezzamento per l'aiuto degli alleati e una richiesta di spinta alle forniture per il bene della difesa dell'Ucraina arriva dal consueto discorso serale del presidente Zelensky, che informa anche sulle operazioni di soccorso a Sumi, colpita da un attacco russo con lancio di razzi multipli che ha distrutto una stazione di servizio e in cui si contano almeno 2 morti e una persona intrappolata sotto le macerie. Se nella capitale la situazione è sotto controllo, nonostante i numerosi attacchi russi, molto difficile la situazione nelle città di Odessa e Dnipro, dove l'avanzata di Mosca non si ferma. A testimoniarlo è il sindaco di Kiev, Klitschko, che ribadisce: le priorità dell'Ucraina sono la garanzia dell'adesione alla NATO e l'ingresso nell'Unione Europea.
E andiamo in Oriente, in un mondo incerto. Certo, come quello odierno, la cooperazione tra Singapore e Cina è particolarmente preziosa a beneficio delle rispettive popolazioni. Lo ha dichiarato l'ex primo ministro di Singapore durante un incontro con il presidente cinese a Pechino. Xi ha ribadito l'importanza di rafforzare i legami bilaterali, invitando a una collaborazione più profonda per contribuire alla pace e alla prosperità in Asia. La pagina Vaticana, telegramma di cordoglio del Papa per il cardinale spagnolo Ayuso, prefetto del Dicastero per il dialogo interreligioso, scomparso a 72 anni al termine di una lunga malattia sopportata con fede. Francesco loda il suo servizio alla Chiesa, profuso senza risparmiarsi, come missionario in Egitto e Sudan, come presidente del Pisaia e infine nella Curia Romana. Sempre, ha detto il Papa, animato dal desiderio di testimoniare con mitezza e saggezza. I funerali oggi alle 2 all'altare della cattedra nella Basilica Vaticana. Il multilateralismo oggi è in crisi. Bisogna trovare formule per trovare la pace, all'Università Gregoriana di Roma, il segretario di Stato Vaticano Parolin ha partecipato al convegno La mediazione papale come meccanismo per la promozione della pace per i 40 anni della firma del trattato tra Argentina e Cile. Bisogna riscoprire, ha detto, la fiducia reciproca e lavorare insieme per interessi comuni. Presenti membri del gruppo che allora lavorò per la firma dell'intesa. E torniamo alla pagina estera. Sono solo poco più di 100 i paesi aderenti al trattato per la messa al bando delle mine antipersona. Per questo è in corso in Cambogia una conferenza per la revisione dell'intesa. Ai partecipanti il messaggio e l'appello del Papa a ratificare l'accordo. Sul bisogno di modifica, Giancarlo Lavella ha intervistato Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo.
Sicuramente c'è il problema più grosso di tutti, quello del numero inadeguato di aderenti a questa convenzione, nel senso che abbiamo come al solito un gruppo di refrattari, cioè di stati che non accettano di sottoscrivere accordi sul controllo degli armamenti. Quindi il tentativo è anche quello di rilanciare il processo di sottoscrizione.
L'appello del Papa, quali speranze ha di essere accolto?
Ma gli appelli del Santo Padre sono sempre autorevoli dal punto di vista morale, psicologicamente mettono in provvisoria crisi le persone o i soggetti, in questo caso collettivi statali che vengono messi sotto accusa, però purtroppo se non si mette in moto un meccanismo multilaterale di accordi internazionali diventa difficile raccogliere l'appello del Papa.
I risultati del primo turno delle presidenziali scuotono la Romania. Ha vinto infatti a sorpresa l'esponente di estrema destra, Georgescu, praticamente uno sconosciuto emerso con i social, che andrà al ballottaggio l'8 dicembre con Elena Lasconi, esponente di centrodestra, ritenuta anche lei un outsider. Grandi sconfitti due partiti di governo liberali di centrodestra e i socialdemocratici, i cui segretari si sono dimessi. Per un'analisi Marco Guerra ha intervistato Michela Iordache, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Questo è stato un terremoto sulla scena politica romena, perché un duro colpo è stato per due partiti, finora i più importanti della Romania, e parlo qui del Partito Nazional Liberale, parlo del Partito Socialdemocratico. E il discorso è che questi partiti sono al governo e hanno governato insieme negli ultimi anni, e come effetto della vincita di Georgescu abbiamo già due partiti importanti che vanno alle elezioni, in questo momento non hanno presidenti. Ma tornando a Georgescu, è quasi sconosciuto. Cioè, vincere, andare al ballottaggio in Romania senza spendere, solo con TikTok, è proprio poco probabile. Qui si parla anche di come funziona il TikTok.
In generale, invece, quali sono le sfide della Romania?
Alla luce di questi risultati, no, possiamo capire che la Romania ha un grande desiderio di pace, visto che al confine c'è la guerra con l'Ucraina. Sicurezza maggiore, questo è che vogliono i romeni.
Gioia, acronimo che sta per Giovani, Impegno, Occupazione, Inclusione e Accoglienza, è il progetto sociale ideato e realizzato dall'Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso la Santa Sede, una iniziativa che risponde alla necessità di accompagnare in un percorso di autonomia giovani adulti con disabilità e al contempo offrire accoglienza e solidarietà in vista del Giubileo. Stefano Lescinski ha intervistato l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi.
Abbiamo avuto la fortuna di trovare degli sponsor molto generosi, sia nordamericani che italiani, e siamo riusciti a fare i lavori per la messa a norma, per il restauro degli appartamenti, due dei quali senza barriere architettoniche, in modo da poter accogliere anche famiglie di visitatori di Roma, di turisti, di pellegrini con un figlio o uno zio in sedia a rotelle.
Ecco, eccellenza, quali sono i principali obiettivi che volete raggiungere con questo progetto?
Primo è quello di dare un senso di autonomia e di insegnare l'autonomia ai ragazzi che saranno ospiti del centro. Vogliamo affiancare le famiglie, dare un aiuto alle famiglie a gestire dei ragazzi che hanno delle esigenze speciali. Secondo obiettivo è quello di formarli alla gestione del bed and breakfast, della casa vacanze più tecnicamente, in modo da renderli poi più facilmente impiegabili nella grande industria alberghiera di Roma.
È tutto per questa edizione, da Bruno Orti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.